Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.
Come le altre domeniche chiamo qui vicino Giuseppe, perché anche oggi continuiamo il cammino di riflessione sul tema della famiglia. Abbiamo visto il fidanzamento, poi abbiamo visto proprio il matrimonio. Oggi
parliamo dell'azione educativa che le famiglie cristiane devono avere.
Perfetto. L'avvento di oggi, la domenica di oggi, ci ha dato gioia, ci chiede di avere gioia. E io penso che davvero è un cammino quello che percorriamo e abbiamo una meta precisa. Capite che sapere dove stiamo andando, incontrare Cristo, questa è la fonte della gioia. Allora tutte le letture, penso che l'abbiate notato, proprio l'idea di esultare di gioia, persino il Salmo era il Magnificat, la gioia espressa con profondità da Maria. E quindi una strada che stiamo percorrendo, lungo la quale c'è una luce, Vangelo di oggi dice, non era lui la luce, doveva essere testimone della luce. Ecco la luce che illumina tutta la nostra vita, di cui anche noi, penso in particolare i genitori, no? Dovrebbero essere luce per i loro figli. E poi Giovanni sottolinea anche che lui è solo la voce, non è la parola. Che bella questa espressione. La parola è il verbo eterno di Dio che si fa uomo. Lui è la parola che salva. Tutti noi, come Giovanni Battista, nei vari ruoli che abbiamo in famiglia, nel lavoro, essere voce di quella parola. Allora chiedo a Giuseppe allora se ci aiuta a entrare in questo impegno educativo proprio alla luce di questo Vangelo.
Sì, diciamo che se, la prima cosa su cui abbiamo ragionato è che se pensiamo a un'azione educativa dobbiamo porci la domanda di qual è l'obiettivo che vogliamo avere di un'azione educativa. E riteniamo che sia giusto, quando ci poniamo delle domande così importanti, così sfidanti, fare riferimento sempre al Vangelo. E e andare a vedere cosa si dice nel Vangelo dell'infanzia di Gesù, perché in fin dei conti quello che noi vogliamo per i nostri figli è che il più possibile si avvicinino a questa figura, la figura di Gesù. Bene, nel Vangelo si parla poco dell'infanzia di Gesù, ma si dice tanto. Sembra una contraddizione, ma poi alla fine è così. Perché si affronta questo argomento nel Vangelo che leggeremo nella prima domenica dopo Natale, quindi a brevissimo, in cui si racconta che Gesù all'interno della sua famiglia cresceva e si fortificava, partecipava a una vita di comunità che aveva al centro alcune azioni che mettevano in rilievo la figura di Dio, si recavano in pellegrinaggio a Gerusalemme tutti gli anni. Si racconta che Gesù a 12 anni in qualche maniera acquista con forza autonomia, potenza, perché deve dare una risposta a qualcosa che ha dentro di sé, che è la volontà del Padre, fino al punto che si allontana per 3 giorni dalla famiglia che lo cerca e poi lo ritrovano nel Tempio, che appunto è lì a iniziare in qualche maniera la grande missione. Ma poi si chiude questo brano dicendo quello che deve essere per noi e per i nostri figli l'obiettivo dell'azione educativa. Si dice: Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, questo dovrebbe essere l'obiettivo che i genitori devono porsi per un'azione educativa importante nei confronti dei loro figli. Io sono un cooperatore salesiano e qui siamo in una parrocchia salesiana, abbiamo delle suore salesiane, abbiamo dei sacerdoti salesiani, ci piace ricordare che questa frase Don Bosco la trasformava nel dire che l'obiettivo doveva essere nell'azione educativa avere buoni cristiani e onesti cittadini. E se ci pensiamo è la cosa di cui in questo momento nel mondo, in Italia, dappertutto, abbiamo veramente bisogno. Definito qual è l'obiettivo, mi sembra un obiettivo altissimo, bellissimo, che dà gioia pensare che possiamo perseguirlo, siamo nella linea di questa domenica, ci siamo posti insieme con Don Ferdinando di dire: beh, com'è possibile fare questo? Che cosa c'è per... Allora, abbiamo provato a dire alcune cose, forse non sono tutte, però la prima cosa è che ci deve essere amore. Non posso educare a obiettivi così alti se non voglio veramente bene. Non voglio veramente bene come genitore, come nonno, come zio, come padrino, perché ricordiamoci che questo è un impegno, quello di questa azione educativa, che i genitori e i padrini si assumono al momento del battesimo dei piccoli. Un amore che però deve avere alcune connotazioni. Anche qui mi piace ricordare Don Bosco: non basta voler bene a qualcuno, ma è importante che questo qualcuno si renda conto che gli vogliamo bene. Quindi ci deve essere quella che si chiama amorevolezza. Questo vuol dire che l'azione deve essere possibilmente di un padre e di una madre insieme, non solo di uno dei due. Gesù, quando manda i suoi discepoli in missione, li manda due a due. Nella famiglia i due sono il padre e la madre. E quindi il ragazzo deve rendersi conto che gli si vuole bene, e che gli si vuole bene attraverso questo. Amore vuol dire anche puntare in alto per i nostri figli, non porli degli obiettivi minimi, piccoli. Se li trattiamo come se fossero delle persone deboli, loro avranno dentro una convinzione di essere deboli. Se invece li facciamo crescere con ideali alti, loro aspireranno. Poi sarà il Signore che li destinerà a un ruolo o ad un altro, però avranno questa aspirazione verso le grandi cose. Secondo aspetto che non deve mancare è il pregare. Il pregare con i nostri figli è pregare per i nostri figli, facendogli capire che pregare non vuol dire solo o tanto dire delle orazioni, ma vuol dire dedicare al Signore quelli che sono i momenti di gioia e di sofferenza, quello di capire che le azioni che facciamo sono dentro uno scenario più grande, un progetto più grande. Terzo, e qui siamo in pieno avvento e in piena lettura di oggi, testimonianza, esempio. I ragazzi crescono sulla base delle cose che vedono vivere, non tanto sulle cose che gli si racconta, ma su come si vive. E su questo, diciamo, è una sfida tutti i giorni, nelle cose piccole, non nelle cose grandi, nelle cose piccole. Ne dico due che sono quelle che, analizzando la mia vita di coniuge e di padre, vedo come delle cose importanti. Avere una frequenza con i sacramenti o con la messa domenicale, come momenti di gioia, come momenti importanti su cui far ruotare le altre tantissime attività che abbiamo, è un messaggio. Se invece venire in chiesa è il fastidio di quello che pago al Signore per, i ragazzi se ne accorgono. Se noi non abbiamo la gioia di venire, se non abbiamo la gioia di riconciliarsi col Signore, se noi non abbiamo la gioia di incontrare il Signore nell'Eucaristia, è difficile che passi questo messaggio per i nostri figli. E poi in famiglia è facile discutere, litigare, e molte volte capita che questo avvenga davanti ai nostri figli. Bene, una cosa che dobbiamo sforzarci a fare quando questo avviene è riconciliarci in maniera rapida ma trasparente anche nei confronti dei nostri figli. Impareranno che le discussioni, i punti di vista diversi esistono, ma che l'amore è più forte, che fa ripartire. Questo vuol dire testimonianza, la luce è quella di Dio, però noi magari siamo delle piccole candele e qualche volta dobbiamo cercare di essere accese, ecco, in modo che si possa vedere. Non ho ancora finito, anche se mi avvicino rapidamente. Perché quarto punto, c'è bisogno adesso come non mai di una comunità educante, che è fatta da tante famiglie, che è fatta da un oratorio, che è fatta da una parrocchia. Finché i ragazzi hanno 8, 9, 10, 12 anni, quello che è la famiglia viene vissuto con serenità, con tranquillità. Ma dai 12 anni, lo ha fatto anche Gesù, in avanti, c'è bisogno di autonomia, di manifestare la propria indipendenza in qualche maniera. E questo avverrà in un ambito cristiano se il contesto in cui hanno vissuto, i loro amici, le loro conoscenze sono in questo ambito. Altrimenti vivranno questo momento di autonomia essenzialmente in situazioni che possono essere scolastiche, sportive, discoteca, bar, tutto, dove invece l'aspetto cristiano viene messo da parte, tante volte viene addirittura disprezzato, e fra i 13, 14, 15 anni sono forti dentro perché il Signore comunque è dentro di loro, ma sono deboli, sono fragili. E quindi se invece c'è un contesto, una comunità che li accompagna, che li sostiene, non c'è certezza, ma c'è speranza. E poi c'è la quinta cosa.
Prima della quinta cosa volevo fare un esempio molto concreto. Ho avuto la gioia di fare il parroco per 10 anni al Don Bosco, quartiere Mazzini, e di fianco a noi la zona di via Torino. Erano gli anni in cui Bologna si sviluppava, arrivavano immigrati. Le stesse famiglie che sono arrivate in via Torino sono arrivate nella zona del Don Bosco. Solo che là non hanno trovato neanche un pezzetto di terra per giocare o una persona che li seguisse. Al Don Bosco hanno trovato l'oratorio, i campi da gioco, i salesiani, i cooperatori salesiani, e guardate, la chiesa a quell'epoca era un sotterraneo, quindi non era neanche una cosa bella. La differenza è questa: la polizia doveva costantemente andare in via Torino, nel Don Bosco si viveva con serenità. Capite l'importanza di una comunità educante, di un ambiente educante, di essere solidari tutti insieme come famiglie. Il vostro ruolo oggi come nonni, come zii, di seguire i vostri nipoti perché i papà e le mamme non hanno più tempo, per via del lavoro, per via di tante altre cose, di stare vicino ai loro figli.
Ecco, l'ultimo punto che però è quello decisivo, quello che in qualche maniera dà un senso alle quattro cose che abbiamo detto prima, e senza dell'ultimo punto queste cose qui sarebbero vane. C'è comunque l'opera misericordiosa e salvifica di Dio, che affianca e dà speranza alla nostra azione educativa. È in grado l'azione di Dio di dare frutti anche indipendentemente da questo. E quindi diciamo, perché poi è Lui la luce, questa è una cosa che dobbiamo sempre avere presente. Lui può chiamare e chiama quando noi non ce l'aspettiamo, perché Lui per ciascuno dei nostri figli, per ciascuno dei nipoti, per chi ce li ha già, ha un progetto e ha la costanza e la forza di perseguirlo. Quindi una grande fiducia e nello spirito di questa domenica una grande gioia.
Sì, voglio farvi sottolineare una frase che c'è proprio nella prima lettura, quando il profeta dice che avete avuto l'unzione dello Spirito Santo. Ecco, unzione dello Spirito Santo vuol dire che il Signore impregna proprio l'olio, l'unzione, ha il compito proprio di ammorbidire, no? Di penetrare nei tessuti. Ecco, lo Spirito Santo, dal giorno del battesimo, ma poi in particolare nel matrimonio, diventa una consacrazione, per cui il papà e mamma sono veramente la voce e la luce di Dio per la loro famiglia, i loro figli. Allora, sapere che il progetto non è mio, non è dei genitori, ma il progetto è di Dio, ce l'ha detto bene Giuseppe. Ogni figlio è un virgulto che nasce non per caso, ma per volontà di Dio, e ha da parte del Signore i doni necessari per diventare un capolavoro, dove la parola capolavoro non è magari secondo i nostri schemi umani, ma la pienezza veramente dell'amore. Allora papà e mamma devono sapere che a garantire il loro lavoro, io mi permetto di dire che la famiglia, in questo caso anche chi ormai è nonno o zio o parente, ecco, deve sentire davvero di avere questa unzione dello Spirito Santo che gli garantisce che il progetto, essendo di Dio, non può fallire. Pensate questa frase. Se Dio ha un progetto, quel progetto non fallisce più. Allora sappiamo da dove partiamo, che è Dio, amore, sappiamo dove stiamo arrivando. E questo è l'avvento, è il camminare verso Cristo. Tutta la vita è un avvento, fino al giorno in cui lo incontreremo definitivamente. E allora ringraziamo davvero e esultiamo. Ecco, oggi dovreste andare a casa proprio e brindare insieme per la gioia di sapere che il progetto di Dio è un progetto vincente e qualunque cosa può succedere, ma non potrà mai sconfiggere Dio. Grazie Giuseppe.